In te, Signore, riposiamo, prendendo forza nella notte. Tu ci prepari alla tua aurora, su noi vegliando nell'amore. Si leva già su nuove terre, altre città.
La serietà della sessualità è in rapporto con la gloria della carne, no? Cioè la nostra carne ha un destino così alto che i gesti della carne sono importanti, sono seri, anche se questa cultura, diciamo un po' anche furbesca, della leggerezza, della sessualità, per alcuni versi ci aiuta a superare una certa seriosità, no? Accettare l'idea comunque, come si dice, anche dell'imprevisto, della distrazione, del gioco, della leggerezza, anche della carne come parte dell'esperienza umana, e tuttavia scegliamo per la serietà della carne, no? E la maniera con cui noi oggi, anche noi cristiani, la maniera in cui giustifichiamo la sessualità come una cosa seria è di collegarla all'amore, no? Cioè associare sessualità e amore è per noi oggi la maniera di affermare la serietà della sessualità. Una volta era la procreazione, soprattutto, no? La sessualità è seria perché è legata alla procreazione, no? A giustificare moralmente l'unione sessuale era la procreazione. Oggi è il sentimento amoroso, no? E questo certamente è una cosa interessante, no? Ci si può rallegrare di questa associazione che vede nell'unione dei corpi non solo l'unirsi dei corpi, ma dei cuori, dei sentimenti, degli affetti, della volontà anche, no? Dei cuori. Ma il rischio, sappiamo, è che il riferimento all'amore si banalizzi, evapori, no? Diventi un sentimento un po' insicuro. E la cosa poi, soprattutto, la cosa non è così scontata. Associare sessualità e amore non è una cosa così scontata. Ve l'ho già riferito più volte questa battuta di Kundera, no? Milan Kundera, che dice: legare l'amore alla sessualità è una delle idee più bizzarre del creatore, no? E sappiamo che anche nelle diverse epoche in realtà gli uomini hanno anche distinto la sessualità per fare i figli l'amore invece è libero, capito? No. Quindi far coincidere sessualità e amore è comunque una scelta. Una scelta culturale anche in questo caso. In realtà, attraverso le epoche e le culture della sessualità sono state date, si possono dare, molte letture. Non so se si potesse così esemplificare le diverse interpretazioni che si possono dare della sessualità, che corrispondono a diverse intenzioni del gesto sessuale. Per esempio, l'intenzione strumentale, cioè la sessualità è uno strumento e quindi subordina l'unione sessuale a una finalità che le è estrinseca. Per esempio, l'idea che la sessualità valeva solo per procreare, che è tipica anche di un pensiero cristiano, no? Oppure una concezione igienica quasi della faccenda, estetico-igienica, no? Cioè l'utilità appunto della sessualità non è più della specie ma dell'organismo, dell'individuo, fa bene all'individuo, il benessere, capito? Oppure l'intenzione edonista, da edone e piacere, no? Allora il senso della sessualità, l'intenzione della sessualità è il godimento, è la voluttà che si cerca, no? Oppure, anche questo è una cosa che conosciamo, no? L'intenzione cosmico-sacrale, cioè la sessualità è una maniera per partecipare alle forze naturali e sacrali. Oppure, un certo nietzscheanesimo interpretato in una certa maniera ovviamente, ha questa prospettiva, l'intenzione orgiastica, no? Il dionisiaco, dove si tratta in qualche maniera anche di scavalcare i limiti dell'individualità e ritrovare nella confusione, nello scatenarsi dei sensi, la continuità degli esseri che non vanno separati, no? Quindi l'idea che il sesso sia una via di trasgressione della misura, dell'ordine, abbandonandosi all'eccesso, alla dismisura in certi momenti. E anche questo, tra l'altro, è anche una pratica non così rara in una cultura come la nostra. Allora, questi significati, queste interpretazioni che noi diamo ai nostri modi di vivere la sessualità hanno un eco più o meno consapevole, sono più o meno forti nella nostra cultura e nelle persone, no? Anche se oggi appunto diciamo l'interpretazione dominante è quella che la cultura approva di più. È l'interpretazione interpersonale, intersoggettiva, cioè quella che mette in primo piano, per dar senso alla sessualità, la relazione tra soggetti, no? Relazione percepita soprattutto nel registro dell'affettività, cioè in un contesto in cui domina la tenerezza. Sentimento tipico di una cultura debole anche, no? La tenerezza vuol dire fragilità, no? Sostenere la tenerezza, affiancare la tenerezza e commuoversi della fragilità, una cosa bellissima. È chiaro che per esempio il senso della procreazione è una concezione molto più forte, virgolette, capito, no? Sessualità come un compito di continuare la storia, di fare i figli, capito? Non... E invece oggi è dominante una concezione intersoggettiva nel registro dell'affettività, della tenerezza soprattutto, no? E la ricerca di tenerezza può aprire la sessualità alla sua dimensione relazionale, per alcuni versi anche la dimensione erotica è più culturalmente è meno valorizzata oggi di quella della tenerezza, no? E la ricerca della tenerezza può aprire la sessualità alla sua dimensione relazionale, cioè orientata all'incontro con l'altro. La tenerezza si prende cura dell'altro, no? E non solo la ricerca del piacere per se stesso. Anche se questa finalità, diciamo a sfondo di tenerezza, ha le sue fragilità, no? Traduce in particolare un bisogno di sicurezza, di passività, per alcuni versi un certo infantilismo anche. E tuttavia, appunto, può essere la breccia attraverso la quale passa l'aspetto relazionale, di apertura, attraverso il quale il cuore di pietra, per usare i termini della scrittura, può diventare un cuore di carne, può intenerirsi, appunto. E allora fermiamoci per questa sera, lasciando poi una prossima tappa, l'integrazione della sessualità nell'amore, nell'alleanza, no? Fermiamoci addentrarci, a perlustrare, no? Due vie di accesso a questo orientamento della sessualità verso l'alterità dell'altro, verso l'amore, quello che noi diciamo amore, no? E le due vie che percorriamo sono un'analisi del desiderio e un'analisi, una fenomenologia dei gesti dell'amore, no? Il desiderio, o per dirla come un film significativo, l'oscuro oggetto del desiderio, perché è così di fatto, verso che cosa tende? Il desiderio che mi porta verso il corpo dell'altro. Qui deve far silenzio un po', ciascuno deve provare a rispondere, no? Cosa cerco? Non è certamente solo il piacere. Del resto il piacere stesso non è un'esperienza così semplice. Che cosa è desiderato? Che cosa è provato nel piacere? Solo una sensazione, un'eccitazione, no? Ma il piacere sessuale è un tipo particolare di piacere che consiste nel sentire il corpo dell'altro o nel portare il nostro corpo a lui, appunto, no? Quindi piacere legato alla prossimità, no? Al farsi vicini, al contatto. E quindi anche questo è un'esperienza del soggetto, cioè non è appunto avvicinare il corpo così il corpo prova piacere. No, è la persona che nel piacere dell'avvicinamento del corpo sta assumendo un'iniziativa, sta facendo un'esperienza di soggetti appunto, no? Interpersonale. Si tratta di un'esperienza che mobilita l'interiorità del soggetto e quindi è mosso da un'aspirazione profonda della persona, che è quella di vincere la distanza, vincere l'estraneità dei sessi, degli individui, e pervenire attraverso sensazioni comuni a un'esperienza di comunità, no? Cioè attraverso l'emozione comune un inizio di comunione. E quindi è verso l'incontro che tende il desiderio. Incontro dell'altro come altro, come tale, appunto, come soggetto incarnato. Ma il soggetto è incarnato, se no non è soggetto, no. Che io desidero conoscere. Sapete che usiamo tante volte questa espressione, no? Conoscere in senso biblico, facciamo anche le battute, no? Conoscere in senso biblico del termine. E questo verbo, conoscere, è effettivamente quello che il popolo della Bibbia usava per designare ciò che noi intendiamo fare l'amore. Cioè fare l'amore, la Bibbia lo dice conoscere. Noi siamo più volgarotti, no? Se un fare, è un conoscere. E conoscere non solo nel senso di farsi un'idea, di sapere delle cose su, ma conoscere è entrare in una realtà, scavalcare l'ostacolo dell'esteriorità. Conoscere è conoscere, no? In profondità, accedere a una forma di unità, appunto, no? Conoscere il gusto dell'altro, il sapere dell'altro, il sapore, il sapere, no? Conoscere le sue labbra, le porte del suo corpo, della palpitazione intima della sua vita, che in quell'incontro non è più solo sua la vita, ma diventa un po' nostra, capito, no? Sentire che si nasce, si vive insieme, si respira insieme, no? Il desiderio sessuale, dunque, non va solo da organismo a organismo, ma da soggetto a soggetto, da un io a un tu. E in fondo ciò che io desidero è il desiderio dell'altro, l'altro che desidera, desiderante, quindi l'altro soggetto del suo desiderio, e non soltanto oggetto del mio desiderio, no? In un contesto come il nostro, così segnato da una forma di materialismo, no? È importante ricordare che, propriamente parlando, non c'è un istinto sessuale. L'uomo non ha un istinto sessuale. O, se si vuole, quello che noi chiamiamo istinto sessuale diventa atto, appunto, diventa operante, soltanto interpretato dal soggetto, soltanto riprendendo la vita soggettiva, la coscienza, appunto, l'io. Quindi, di per sé, il cammino del desiderio, lo schema, appunto, non è tanto che c'è all'inizio una sensazione o eccitazione visiva, tattile, olfattiva, che suscita dei processi ormonali che sarebbero causa di un'attrazione, di un desiderio che provoca un'emozione. Cioè, questo è lo schema un po' meccanicistico, no? Cioè che parte dalla sensazione che provoca dei processi ormonali che causano questa attrattiva e il desiderio che provoca un'emozione. E per alcuni versi si potrebbe proprio rovesciare la prospettiva. In principio c'è la profondità di uno sguardo, appunto, no? C'è uno sguardo umano. C'è all'inizio la qualità di una presenza, la forza di una parola, la grazia di un volto, e questa rivelazione, questo invito alla prossimità, appunto, no? Suscita un'emozione, un affetto, no? Va a toccare un turbamento di tutto il soggetto, che è un soggetto carnale, sessuato, attraverso il corpo del quale l'emozione si traduce e si esprime come desiderio. E l'eccitazione sarebbe allora la manifestazione sessuale, sessuata di questo movimento, appunto, no? In questo senso il rapporto tra desiderio e eccitazione, il rapporto è un rapporto di espressione più che di causalità meccanica, sono eccitato, desidero. In realtà desidero e esprimo il desiderio. In questo senso il desiderio nasce più dall'aspirazione che dalla pulsione, è più un grido verso l'altro che un bisogno di soddisfazione, appunto. Tant'è che quando invece si rovescia questo rapporto si dice appunto che il rapporto è disumano, è oggettuale, è perverso, appunto, no? È di un corpo oggetto. Ecco, in questa filiera del desiderio, no? In questo incarnarsi del desiderio, è possibile inserire, anche se aggiungeremo poi dopo subito che poi in realtà tutto questo non esce dall'ambiguità, nel senso che poi noi siamo soggetto e oggetto, e quindi non siamo capaci di trasfigurare. E in questo rapporto, appunto, si può inserire il linguaggio dei gesti. E difatti l'unione sessuale è anche un insieme di gesti. E questi non sono solo dei mezzi. La perversità della pornografia e in genere, appunto, di questa concezione materialistica della sessualità che invale nei linguaggi, nelle immagini, nell'immaginario culturale di cui siamo circondati, così, sta in questo, che appunto si cancella in qualche maniera questi caratteri profondamente personali della conoscenza, dell'intenzione, del desiderio personale, della prossimità, dell'esperienza umana di queste cose, no? E diventano come delle tecniche di divertimento, di piacere, no? Una sorta di meccanica. Allora, i gesti sessuali non sono solo dei mezzi per arrivare a uno scopo che è determinato in anticipo, il piacere, ma i gesti sessuali sono degli atti, cioè sono delle espressioni della persona e hanno senso, hanno del senso, appunto. Sono un linguaggio, non sono un fare nel senso meccanico, appunto, fare l'amore, no, in realtà sono, per usare anche qui il termine greco che la Bibbia usa, sono una poesia, un operare, un creare. Poesia da poiein, no? Un fare, ma nel senso del fare, del tracciare una figura umana, no? Nel disegnare il mondo, la storia, nel creare. È il verbo della creazione questo. La creazione è un atto di poesia. Creando, Gesù è un poeta, no? Narrano i cieli. È una narrazione. Come dice la Bibbia, crea con la parola, appunto, no? E quindi ogni gesto di tenerezza traduce una maniera di essere, un atteggiamento verso l'altro, perché i nostri gesti sono abitati dal soggetto, dalla persona. Noi abitiamo i nostri gesti, a meno di essere degli automi, appunto, o degli ubriachi, no? Noi abitiamo i nostri gesti, che non sono solo degli strumenti, dei delegati, ma sono noi stessi. Cioè, gesti nei quali noi prendiamo carne, gesti in cui il soggetto si incarna, agisce, per agire, appunto. Devo fare un gesto. In questo senso si può cogliere, si può descrivere come appunto i poeti fanno, come i filosofi fanno, no? come i mistici fanno, come nella preghiera si fa. Si può intravedere e abbozzare tutta una semantica dei gesti di tenerezza. Se ho portato la Bibbia, se leggessimo alcuni passi così a caso del Cantico dei Cantici, è tutto un discorso, tutta una poesia sui gesti d'amore, no? I film. Allora proviamo a costruire un piccolissimo dizionario semantico dei gesti amorosi, no? Che credo sono le cose ovvie, capisco che tante volte siamo in difficoltà a dirle pubblicamente, ma le conosciamo tutti, no? Come la carezza, che immediatamente è, la carezza è evidentemente contatto e per alcuni versi la cosa più evidente che appare senza che uno poi capisca più in profondità è un tentativo di appropriazione, no? Mettere mano sull'altro. Ma poi appunto quando la carezza, il gesto di tenerezza è tale, più profondamente è celebrazione del corpo dell'altro, è riconoscimento, no? È plasmazione anche del corpo dell'altro, perché l'altro, avete presente la creazione che c'è a Chartres su uno dei portali, no? Cioè c'è il Padre Eterno che crea l'uomo accarezzandogli la capocchia, la testa, no? Così. Beh, è chiaro che la mano plasma il corpo dell'altro, riconoscendolo gli fa sentire la sua identità, lo riconosce come corpo, come corpo apprezzabile, come corpo accoglibile, come corpo bello appunto, no? Vide che era bello, no? E appunto il Cantico dei Cantici per esempio ti fa compiere questa passeggiata sul corpo dell'altro, no? Sulla superficie della pelle, per sentire il corpo e aiutare il corpo dell'altro a sentire la profondità, no? Sentire tu e far sentire all'altro. In questo senso la carezza è contemporaneamente il tentativo di far proprio e nello stesso tempo esperienza che non riesci mai a far proprio il corpo dell'altro. Cioè esperienza che nel suo corpo, nell'altro, sono il mio potere o il mio possesso. E quindi per un certo verso la carezza è l'esperienza proprio di depossessione nella più grande prossimità, più vicini di così non si può essere, ma proprio così vicini si sperimenta che si resta altro. Il corpo dell'altro nella sua carne, appunto, nella sua profondità, è lì sotto la mia mano e tuttavia resta altro. Portatore di una vita che io sento vibrare in lui, ma che rimane fuori dal mio potere, no? Per questo la carezza è il linguaggio principe del desiderio, no? Dell'oscuro oggetto del desiderio, perché è una lanterna nella notte, no? È una ricerca che non sa che cosa cerca, è una ricerca senza oggetto preciso, senza progetto né piano, è una passeggiata sul corpo dell'altro, come un paesaggio, che però appunto prolunga un volto, è abitato da qualcuno che io non vedo, troppo vicino per essere visto, ma che io cerco di raggiungere attraverso la sua faccia nascosta, cioè attraverso la sua carne, così vicina e così oscura, no? Ed è quindi attesa. Cioè nella più grande prossimità l'altro è sentito come incoglibile, sempre a venire. E quindi carezza non fa solo rima con tenerezza, ma anche con promessa. È un segnale che stiamo viaggiando, che stiamo aspettando, stiamo cercando. Abbracciare. Nel senso primo del termine vuol dire appunto circondare con le proprie braccia, abbracciare, no? Anche qui immediatamente uno pensa, no, perché si incatena, si cinge, no? In realtà appunto abbracciare o circondare un altro con le proprie braccia significa che prima le ho aperte per accogliere l'altro, poi le ho richiuse per riceverlo veramente nello spazio mio proprio, intimo, capito? Gli dispongo un posto, cioè dentro il mio spazio gli faccio posto, no? E anche qui, appunto, chiaramente l'intenzionalità evidente è ridurre la distanza, no? Sapete, quando da bambini cominciava a abbracciarsi e poi si finiva che si litigavano, o i cuccioli che non sai mai se stanno giocando, e poi cominciano a zannarsi un po', cominciano a rasparsi il muso, no? E succede così, appunto, la lotta, l'altro. La lotta non manca mai con l'altro, no? La lotta può non essere così assente dall'abbraccio, si parla di lotta amorosa, no? Ma quando è veramente amorosa, quando è veramente amoroso, l'abbraccio esprime il superamento della violenza, no? E l'accesso a una relazione di reciprocità voluta, consentita, nella quale si passa dalla durezza dell'esistenza a un'altra modalità dell'essere, la tenerezza, nella quale ci si riconosce vulnerabili e si attende la salvezza dalla confessione reciproca della propria debolezza. Il quadro nostro in fondo alla Chiesa che mette davanti l'uomo e la donna, li mette davanti in una sorta di tristezza, in una sorta di paura, no? Perché interpreta l'epoca per alcuni versi, non c'è lo slancio gioioso, c'è una tenerezza profonda, forse un'eccessiva coscienza della fragilità reciproca o della paura di un cielo che non è chiaro. Quindi nell'abbraccio si decide in qualche maniera che non ci affrontiamo, ma viceversa ci abbracciamo, ci circondiamo, non più per giocare al più forte, ma stringersi ben contro, ben stretti, per tenere insieme nelle tormente della vita la nostra fragilità, no? Il bacio, porre le proprie labbra sulla pelle o sulle labbra dell'altro, ciò che appunto significa in un primo approccio potrebbe significare un atto di divorazione. La bocca che cosa serve anzitutto? A mangiare, no? A assorbire, a assimilare, no? E invece nel bacio la bocca, al contrario, diviene l'espressione di una vittoria sull'appetito. No? Per alcuni versi la simbolica del bacio appunto viene più che al divorare, viene accostato al bere, no? Come si beve una coppa. E in qualche maniera è un ritorno alle sorgenti della parola, perché la bocca è da dove esce la parola. E quindi non è questione di distruggere, ma per alcuni versi di venerare. No. Tant'è che in molte culture il baciare esprime onore, adorazione. Sapete che ad os, adorazione, ad os, alla bocca, verso la bocca. Vuol dire portare la bocca verso. Per esempio, uno dei gesti più forti della presidenza liturgica è il bacio dell'altare, no? Ados. Si porta la bocca verso Gesù, capito, no? Prima di svolgere il servizio di presidenza si bacia Gesù dalla sua bocca, no? O per esempio nei gesti di comunione il bacio della pace, no? Il bacio della pace nei riti di comunione. Nel bacio la prossimità è ancora maggiore che nella carezza e nell'abbraccio. Atto la pelle delle labbra è più fine, le labbra sono una mucosa, no? È come se la vita interna del corpo vi affiorasse, comunicasse quasi con l'esterno, l'interno della carne. La bocca è appunto una delle aperture del corpo, no? Quindi abbandonarsi al bacio e vincere la chiusura dei corpi. Non restare chiusi nel proprio corpo, nel proprio sacco. Voler passare all'altro. Conoscere il suo sapore, no? Ed è questo desiderio di comunione che scavalca la normale ritrosia, il disgusto per tali contatti e acconsente una sempre maggiore intimità dei corpi, no? L'unione sessuale, che è in maniera appunto poi molto, tante volte caotica appunto, è comunque radicalmente sempre in questa semantica della relazione appunto, è l'atto di ospitalità, ospite essendo sia colui che riceve sia colui che è accolto, l'intenzione di trovare uno nell'altro la propria abitazione, cercando in qualche maniera il superamento dei confini dell'esterno e dell'interno, dove ciascuno contemporaneamente è avviluppante e avviluppato. Il gesto sembra realizzare un desiderio che è profondo in ciascuno di noi, il desiderio di essere incluso. Lo sappiamo bene dalla psicanalisi, no? L'incesto, il desiderio del ritorno al seno della madre, desiderio di essere incluso che affonda certamente nelle arcaiche esperienze infantili, ma non può essere ridotto a questo. Non è solo l'unione sessuale la reiterazione dell'infanzia, ma assume appunto, lasciato il padre e la madre, diceva il testo, no? Assume evidentemente un significato nuovo che è rivolto a un partner altro dalla madre e dal padre, che non proviene quindi solo dal passato, ma più fortemente orientato verso l'avvenire e prende il significato di un ponte, di un'alleanza, no? Si unirà, lasciato il padre e la madre, si unirà alla sua donna, farà una carne sola. È un valzo, hai capito? Non è solo una regressione. Ed è suggestivo il fatto, lo accenneremo, che sia legata la possibilità della procreazione, no? Di una creazione nuova. è talmente poco regressivo che è proprio il ponte gettato in avanti, no? Che è stupenda questa idea, la benedizione della generazione come benedizione, come ponte della storia, come proseguimento della storia, no? È vero che qui l'esprimersi di questo desiderio di alleanza viene in qualche maniera travolto dalla violenza della sensazione, cioè il senso dell'atto può essere travolto dalla sensazione. Questa è una bella lotta, no? Questo spiega, secondo me, anche perché le morali abbiano messo così in guardia dal pericolo del piacere. Perché, come dice Aristotele, il piacere è tota simul et perfetta possessio, che è un possesso istantaneo e globalizzante. Il piacere si fa passare come il paradiso. Bisogna spaccare il paradiso, bisogna accettare la mancanza, che è il senso della proibizione dell'incesto, no? Per gettare un ponte verso il limite, verso la morte, verso la storia, per procreare, appunto, perché sennò il piacere istintivamente chiude in una pienezza immaginaria che è in realtà la morte, no? E quindi giustamente questi temi, piacere, morte, questione demografica, sono legatissime queste robe qui. Ci sono degli studi bellissimi che studiano il rapporto che c'è tra la paura della morte, la negazione della morte e il calo delle nascite in Europa. È interessante, no? E questo si sapeva, ovviamente siamo solo noi moderni che abbiamo cancellato queste robe, qui si sapeva che la nascita è il rapporto alla morte, che si procrea per lottare contro la morte, i nostri nonni lo sapevano, no. Siamo noi che abbiamo de-drammatizzato la nascita, l'abbiamo fatta diventare esteticamente una sorta di... Invece poi quando uno accosta, quando uno diventa mamma, capisce che la morte si sfiora, che la roba è drammatica, appunto. Ma la cultura invece leggera, alleggerisce anche quello, capito, no? Compreso anche che i nostri nonni convivevano con le morti infantili, e noi invece giustamente per alcuni versi, ma all'interno di questa lettura si capisce, no? Se muore un bambino non esiste Dio, non esiste più nessuno, facciamo tutta una manifestazione addosso a noi, capito? Si perde il senso. Insomma, quando l'uomo si mette proprio al centro di tutto, dopo le cose è difficile tenerle a posto. Allora, dico, il pericolo è che l'espressione che significa l'unione carnale, appunto, l'espressione viene in qualche modo travolta dalla violenza della sensazione e i movimenti della voluttà, del piacere, possono sovvertire ogni intenzione, appunto. No? Tra l'altro in maniera diversa, penso, tra il maschile e il femminile, eccetera, qui la psicologia, credo, è ricca, insomma. Però un'analisi di questo tipo, se si fermasse lì, sarebbe incompiuta. Dimenticherebbe, appunto, io lo introducevo già, dimenticherebbe che l'unione sessuale è anche e inseparabilmente l'atto attraverso il quale la procreazione è, o è stata, o potrebbe essere possibile. Anche qui... dire che siccome noi abbiamo trovato i metodi chimici o meccanici o genetici o chirurgici, no? Di sistemare la faccenda per cui la sessualità non ha più niente a che fare con la procreazione, non è risolvere il problema del senso della sessualità. Cioè l'unione sessuale non lo si può dimenticare, non lo si può tacere, appunto. L'unione sessuale è un atto inseminatore. E questo non è senza incidenza sul significato del gesto, no? Si tratta anzitutto, e non è niente, no, si tratta anzitutto di un atto simile a quello da cui i protagonisti stessi sono venuti. La loro memoria profonda, il loro inconscio, ne conservano il ricordo. E i psicanalisti parlano della scena primordiale, no? D'altra parte, appunto per dire che l'atto inseminatore ha un suo spessore, ha una sua iscrizione nel senso di questo gesto, anche nel momento in cui io l'ho tecnicamente controllato, no? Il fatto che l'unione è accompagnato da emissioni e scambi di liquidi. E questo non è un fatto neutrale. Cioè, la possibilità della fecondazione fa parte dei dati costitutivi dell'unione. La fecondazione è in qualche modo il compimento dell'unione. Come se attraverso la fusione dell'ovulo e dello spermatozoo la fecondazione perpetuasse l'unità fragile e passeggera dell'unione in un vivente capace di durare. Il terzo, appunto, il frutto. Non è come dice la saggezza giudaica che nel figlio l'uomo e la donna faranno una carne sola. Beh, credo sia chiaro che si sta dicendo di subordinare il senso dell'unione sessuale alla finalità procreatrice, ma di affermare che l'integrazione della prospettiva della fecondità fa parte del senso pieno della sessualità, non è sovraggiunta, fa parte. Il senso dei nostri gesti non viene solo dalle intenzioni, viene anche dal loro ancoraggio nella costituzione dell'organismo. Del resto, ma questo lo si vedrà, il dinamismo stesso dell'amore contiene un desiderio di fecondità, un voto di fecondità, no? Chiudiamo. Se si cercasse di raccogliere i significati che abbiamo cercato di evocare attraverso una fenomenologia del desiderio, dei gesti sessuali, appunto, no, dell'unione. Penso che si possa cogliere in essi una certa unità. Diciamo che essi vanno tutti nel senso di un addomesticamento reciproco tra due corpi. Un far casa di due corpi, no? Di un'apertura all'altro, di una conoscenza reciproca, di una nascita insieme, appunto, no? Forse non è eccessivo riunire questi significati nei due termini dono e accoglienza del dono. Termini che ci mettono sul cammino dell'amore, su cui ci fermeremo. Cioè, sarebbe suggestivo, no, effettivamente, che l'etica dell'amore non risultasse estranea all'esperienza della sessualità. Cioè, questo discorso, mi pare, ci porta a dire che nella semantica, nel significato stesso dei gesti sessuali, c'è una costruzione dell'amore. E quindi l'amore non è sovraggiunto, ma è in coerenza profonda con ciò che questi gesti significano, no? E viceversa, appunto, i gesti sessuali non sono sovraggiunti all'amore, ma esprimono l'amore, lo incarnano appunto. Ma questo non vuol dire, questo lo strasappiamo, no? Non vuol dire che la sessualità sia naturalmente etica, che la sessualità sia naturalmente una via amante, che sia un'espressione d'amore, capito? Il senso di questi gesti non è mai limpido, resta inevitabile l'ambiguità sia dei gesti sia del desiderio che li sottende. Ciascuno di questi gesti può essere interpretato e quindi vissuto, no? Dal soggetto, dico, non interpretati da qualcuno, a doppio senso. E il volto luminoso, il volto chiaro, il senso chiaro di questi gesti, non elimina il volto più oscuro. La carezza, lo accennavamo, può essere anche un tentativo di possesso, capito? O una manovra di seduzione. Inoltre, siccome nella carezza, appunto, il toccare l'altro è reciproco, cioè toccando, sono toccato. E allora, accarezzare non può essere un modo di accarezzarsi. Cioè, quando io accarezzo l'altro o sto semplicemente facendo una manovra nella quale cerco me stesso? Questo è inestricabile, sta roba qui, credo, no? Abbracciare. Abbracciare non è così distante dall'accerchiare, dal legare. Si tratta di accogliere l'altro o di catturarlo, di proteggerlo o di schiavizzarlo, appunto. Mimare l'abolizione della distanza nell'abbraccio è un tentativo, insomma, no? Ma l'ambiguità non è eliminabile. E anche nell'altra direzione ci si può stringere all'altro come una scialuppa di salvataggio, ti attacchi addosso, hai capito? Il bacio. Il bacio, per quanto appunto ados, riconoscimento, venerazione, riconoscimento della fonte, del dono dell'altro, non può mai eliminare la traccia della sua origine, che è l'oralità. Ed è la prima funzione della bocca, che è di divorare. E quindi una vittoria sull'appetito non è mai totale. E d'altra parte dalla bocca esce la verità e la menzogna. Su un piano simbolico non si può dimenticare il bacio di Giuda, no? Quanto all'unione, alla penetrazione sessuale, conosciamo purtroppo bene quanto essa è luogo di violenze possibili. Quanto può avvenire al di qua di un consenso reciproco. Quanto essa può essere realizzato come violenza. E sappiamo anche che ci sono violenze nascoste anche all'interno delle case, delle famiglie e delle coppie. Questi richiami all'ambiguità dei gesti sessuali sono utili per temperare un eccesso di euforia o di idealizzazione. che oggi sono frequenti quando si parla di sessualità o di amore. Sessualità non è solo armonia, è anche opposizione, lotta, difficile addomesticamento dell'altro, difficile aggiustamento l'uno dell'altro, l'uno all'altro. E l'ambiguità non viene solo dai gesti, dal loro inevitabile doppio senso. Viene anche dalla stessa affettività, viene dall'ambiguità del desiderio, dal mescolarsi nel desiderio di tenerezza e di violenza. L'amore stesso può facilmente volgersi in aggressività, può avere il volto nascosto dell'odio, della volontà di potenza, o più sottilmente dell'inestirpabile narcisismo. Per questo, questa mi pare la conclusione e il legame col discorso prossimo, no? Sessualità e amore. Per questo è impossibile dire il senso della sessualità isolandola dal suo contesto. Non c'è senso senza contesto. È una legge dell'incarnazione, della relazione, della soggettività, appunto, che è relazionale, non sarebbe soggettività. E quindi più la sessualità e più l'unione sessuale, i gesti della sessualità sono isolati, e più sono ambigui. Importanza decisiva dunque del contesto, a cominciare dalle parole, dal linguaggio verbale, dalle parole che circondano i gesti. Le parole cercano di dire esplicitamente un senso, una scelta, nei tanti significati possibili. Ma la parola, sappiamo, a sua volta non è mai totalmente limpida. E difficilmente è perfettamente sincera, ma semplicemente perché quando uno parla poi non è che è padrone di quello che sta dentro la sua parola, ci sono elementi della parola che uno non domina, non conosce neanche. Inconscio vuol dire sta roba qui, no, la pulsione vuol dire sta roba qui, il desiderio ha tutta sta faccia oscura, appunto. Allora, la parola esplicita e però con molta umiltà e con molto pudore e cautela, sapendo che la parola essa stessa è complicata e quindi contesto comunque dei gesti e delle scelte quotidiane, no? Della vita comune, dell'attenzione, della delicatezza, della cura, oppure dell'egoismo, dell'indifferenza, della prepotenza. Cioè il gesto sessuale poi riceve la sua verità dalla relazione effettiva, no? Dalla vita comune effettiva, dall'alleanza effettiva. Come si vede, i gesti della sessualità veicolano un senso che globalmente va nella direzione di un'etica dell'amore. Ecco, questa mi pare conclusione che si può trarre. Ma vediamo anche come una semplice descrizione di questi gesti non può da sola fondare un'etica. Appunto. Al di là del contesto immediato, la sessualità diventa interpersonale, cioè realizza l'unione tra due persone, solo se si integra in un cammino più globale, in alcune scelte fondamentali che la iscrivono dentro una storia umana.